Così come il corpo fisico, prendiamo l'analogia, il paragone col corpo fisico. Quando noi mangiamo, eccediamo nel troppo. Quando digeriamo e abbiamo fame, la fame, eccediamo nel troppo poco. È possibile stabilire un equilibrio per cui resta tutto sempre stabile? No, devi morire, sei morto. È questo che si intende con dinamismo, che ogni equilibrio dove ci sono delle polarità di forze opposte comportano la gioia di una tensione, di un equilibrio che è sempre labile. E ci dicevamo, qual è la cosa più importante di fronte a un equilibrio? Adesso parliamo dell'equilibrio tra vivere nel mondo e vivere la propria forza interiore. La cosa più importante è essere svegli nel pensare in modo da accorgersi più alla svelta possibile. Adesso sono diventato unilaterale nel fuoriuscire, nel dedicarmi al mondo e mi impoverisco. Oppure adesso sono diventato unilaterale nel vivere soltanto dentro di me, nel voler godere solo me stesso. Se uno ci mette molto più tempo invece a cogliere che sta diventando unilaterale, diventa molto più unilaterale. Adesso sono stato 3 ore in istanza, perché mi sento triste? Perché ho voglia di tornare nel mondo e vedere un pochino cosa succede. Se uno non se ne accorge, se uno non se ne rende conto, continua nella stanza e diventa sempre più depressivo. E non ha capito che il motivo è che mi sono occupato troppo a lungo soltanto di me stesso. E questo mi impoverisce, mi rende triste. E l'unico modo di uscire da questa tristezza è di riaprirmi al mondo. Però se io faccio adesso l'eroe dei due mondi e voglio dedicarmi al mondo e come alla causa della pace, alla causa dell'ambiente eccetera 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 e mando a ramengo tutto il mio mondo interiore, mi svuoto in modo tale che non avrò più nulla da dare e tutti mi mandano a quel paese e mi dicono ma senti un po', fa un po' di pulizia nella tua anima e dopo vediamo quello che puoi fare per gli altri.
Perché non dà lo stesso ruolo all'amore?
No, non ti sentiamo, è acceso.
Perché non dà lo stesso ruolo all'amore, il ruolo di tensione, come quanto dà all'io? Non voglio anticipare perché lei deve...
Non ho capito, non si...
All'amore.
Perché?
Non dà lo stesso ruolo di tensione che dà all'io, con l'identificazione di l'io inferiore e io superiore. Questa tensione che è vera di ciascuno di noi, con quella tendenza ad andare all'io superiore, anche all'amore. Perché lo circoscrive nel campo del sentire l'amore?
No, ma te l'ho detto prima. Io ti ho tradotto il nostro amore, la nostra parola amore, con eros. Ti sei addormentato in quel momento, scusa.
L'eros, però, lei lo vede come amore.
L'eros, tra l'altro, eros, noi oggi l'erotica, eccetera, riferiamo questa parola eros soltanto alla sfera corporea, ma nel simposio di Platone eros è sia agape, le tre parole dell'amore, sia filia, sia eros, tutte e tre nel simposio di Platone, le tre forme dell'amore, agape è l'amore a livello spirituale, filia è l'amore a livello dell'anima e eros è l'amore a livello delle forze del corpo. Quando Eros è figlio di Poros e Penia, Penia è la povertà e Poros è la ricchezza, suo padre è la ricchezza, sua madre è la povertà. Perché? Perché Eros significa avere e non avere, amare significa avere e non avere, perché se io ho già tutto non c'è più nulla da amare. Quindi la categoria dell'amore è la categoria centrale della tensione e tutto l'animico è tensione, è una tensione.
E quando si vince quella tensione?
No, non è da vincere, è da vivere.
E là si vive completamente
No, completamente soltanto alla fine dell'evoluzione, poi cominciano altre cose, non c'è un completamente. Bisogna restare nella tensione. Però c'è un'alta tensione e una bassa tensione. L'alta tensione è quando l'amore va verso l'alto. Lì c'è l'alta tensione, il godimento massimo, è quando l'anima si apre verso lo spirito. E la bassa tensione, la depressione, bassa tensione, è quando l'anima si chiude e va verso il basso. Soltanto.
E quindi l'amore diventa oggettivo. Quando io sto nel pensare, sto anche nell'amore. E quell'amore è oggettivo, uguale per tutti.
Sì, sì, sì. Vedremo la fine. Non servono martellate, bisogna. Stai facendo riassunti di cose che sono molto complesse, capito? Io dicevo, la forma suprema di amore, te l'ho detto prima in un modo un po' più esplicato, la forma suprema di amore è l'intuito. Però ciò che noi chiamiamo amore è l'eco di gioia nell'anima, di essere diventato uno con qualcosa. Ah, l'ho colto, l'ho capito, che bello, sì, ce l'ho, l'ho capito. L'ho capito. È il versante spirituale. La gioia di averlo capito è l'eco dentro l'anima. E l'amore, tutte e due. Solo che il linguaggio italiano, essendo centrato sui fenomeni dell'anima, coglie del mistero dell'amore quasi solo la realtà animica. E proprio questo capitolo, soprattutto nella giunta, ci apre alla dimensione spirituale dell'amore, che è quella dell'intuito pensante, dove noi diciamo, ti capisco, che c'entro, ti capisco con l'amore. Datti una calmata e ripeti.
Quello che ripeto è la seconda parte, quella più morta praticamente.
No, hai parlato a ruota libera perché non c'avevi il microfono, adesso devi stare più attento.
Due pere.
Sì.
Nella nostra individualità non si conoscono queste due pere quando sono uguali.
No, io ti ho detto quella che mangi tu.
È assurda sta cosa.
Ma sta attento, io ti ho detto.
Facciamo veramente un simposio proprio all'individualità spinta al massimo praticamente.
Mi fai parlare anche a me? No, sta attento. Io ieri ho detto, la pera che mangi te non ha nulla della pera che mangio io e la pera che mangio io non ha nulla della pera che mangi te. Ci siamo, sei d'accordo?
Questo corteggiamento lo rifiuto io.
Corteggiamento? Di che?
Corteggiamento dell'individualità.
Vorresti per forza costringermi a mangiare metà della mia, darti l'altra metà a te, e tu ne mangi metà e dai l'altra metà a me. È questo che vuoi dire?
Voglio dire che come essere pensante posso avere la capacità di condividere questa pera che stai mangiando tu e che non è la mia, ma che comunque corrisponde a livello di pensiero, condividerlo. Invece sembrava che si corteggiava, io non c'ho, da stanotte non ho dormito, però non riuscivo a considerare questo corteggiamento.
Se otteniamo che una persona non dorme tutta la notte in base a un'ora e mezza di filosofia della libertà, va tutto benissimo, eh? Va tutto benissimo. Che vuoi di più?
Spiegare questa individualità che lei ci teneva a
corteggiare. No, tu stai parlando del concetto di pere, il concetto di pere ce n'è uno solo. E se tu nel tuo pensare in questo momento pensi il concetto di pera e io penso il concetto di pera, siamo spiritualmente una realtà sola, sei tu pera, sono io pera. Questo è il. Capito? Però io avevo preso l'immagine delle due pere, la tua e la mia sono due pere diverse, distinte e separate, in riferimento all'animico, al vissuto, al sentimento. La tua pera sentimento, ciò che senti tu, ciò che vivi tu, è chiuso in se stesso e non ha nulla di quello che vivo io, e quello che vivo io non ha nulla di ciò che vivi tu. Sono due mondi distinti e separati l'uno dall'altro. Attraverso la corporeità sono proprio separati l'uno dall'altro. Altrimenti tu non avresti mai la possibilità di parlare di io. Perché se questo io fosse sempre diffuso nel mondo, che significa io? Non significa più nulla.
Ma attraverso l'amore si
più
può,
vicina, più vicina.
Attraverso l'amore si può veramente condividere il sentimento dell'altro, quindi soffrire con l'altro.
Quando tu soffri con l'altro, no? Il bambino piccolo, piccolo piccolo, è ammalato, una brutta malattia. La mamma soffre col bambino. Ciò che vive la mamma dentro di sé è tutt'altra cosa che ciò che il bambino vive dentro di sé. Questo è il concetto. Adesso datemi un pochino di, se no andiamo avanti, perché la fine del discorso di questo ottavo capitolo è che il pensare è la forma suprema più intensa che ci sia di amare. Lì arriveremo, però bisogna masticare un pochino, via. Ma l'ipotesi non regge, due, boh, eravamo già arrivati al tre, quasi. Eravamo già arrivati a 3, paragrafo 3. 3. La tendenza qui accennata, la filosofia del sentimento, viene spesso designata col nome di mistica. L'errore di questa maniera mistica di vedere, costruita solo sul sentimento, consiste nel fatto che essa vuole sperimentare, vuole sentire, vuole vivere animicamente, interiormente, quello che deve invece sapere, conoscere, capire, pensare. E vuole elevare un elemento individuale, personale, esclusivo, chiuso in se stesso, il sentimento, ad elemento universale. 4. Il sentire è un atto puramente individuale, perciò qui ho usato anche la parola individualità. Individuale, personale, soggettivo. È la relazione del mondo esterno col nostro soggetto, l'eco interiore che il mondo suscita dentro di me, il mio vissuto in base come risultato del mio rapporto col mondo, mio rapporto pensante, mio rapporto agente col mondo, suscita dentro di me un vissuto. Sentire è un atto puramente individuale, è la relazione del mondo esterno col nostro soggetto, in quanto tale relazione trova espressione in un'esperienza puramente soggettiva, che è il vissuto, il sentimento. 5. Vi è anche un'altra manifestazione della personalità umana. Guardate lì a destra, sulla navagna, adesso viene la volontà. L'io partecipa alla vita generale dell'universo per mezzo del suo pensare e per mezzo del medesimo si riferisce in modo puramente ideale, concettuale, le percezioni a sé e sé alle percezioni. Nel sentimento sperimenta un rapporto degli oggetti col suo soggetto. Nella volontà si ha invece il contrario. Nel volere abbiamo ugualmente una percezione davanti a noi e precisamente quella del rapporto individuale del nostro sé con gli oggetti. Quindi la volontà è il rapporto del mio io, della mia anima col mondo, attraverso l'agire. Aggiungiamo volere, sfocia nell'agire e interviene nel mondo. E la domanda della seconda parte della filosofia della libertà è la domanda del volere. Cosa faccio? qual è il mio compito, chi sono io nel mondo, come mi devo comportare, qual è la mia missione, eccetera, no? Cioè cosa ho da fare. Quello che nella volontà non è fattore puramente ideale è ugualmente soltanto oggetto di percezione, come accade per qualsiasi cosa del mondo esterno. Quindi il volere e l'agire lo percepisco. Quando una persona dice voglio visitare un amico, cosa fa? Percepisce in sé un atto di volontà. Constata, percepisce dentro di sé che c'è un atto di volontà. Voglio visitare l'amico. È possibile desiderare di visitare l'amico senza saperlo? Certo che è possibile. È un impulso che non viene portato a coscienza. Quando io dico voglio visitare l'amico, indirettamente intendo dire un secondo prima c'era la voglia. Una voglia non percepita è un pulsare inconscio. Nel momento in cui io questa voglia la colgo, diventa una volontà. Quindi la voglia è una volontà incipiente, una volontà potenziale che resta solo nell'animico. E la categoria voglia è di nuovo una cosa che non è difficile tradurre in tedesco, per esempio, perché la voglia è puramente animico. Nel momento in cui si comincia ad aprirsi verso il mondo, diventa volontà. Tanto è vero che la parola voglia serve meglio quando è negativa. Non c'ho voglia di nulla. Non c'ho nessuna voglia. Non c'ho nessuna voglia. Quando diventa positiva, non diciamo che voglia hai, diciamo che vuoi. E ho voglia di una tazza di caffè. Non è giusto del tutto. La vuoi o non la vuoi la tazza di caffè? Allora dico, voglio una tazza di caffè. Quindi questa voglia, la voglia, è in italiano una bella parola, proprio perché è così difficile, così complessa, è questo passaggio dall'anima di nuovo al mondo concreto, con la volontà. Una voglia che diventa conscia diventa volontà. Vuoi o non vuoi? Uno che vuole insomma, che l'altro si decida, noi non chiediamo hai voglia o non hai voglia, perché sarebbe un capitolare di fronte al gioco dell'altro, che vuole o non vuole. Diciamo, vuoi o non vuoi? Quindi in un certo senso la voglia è un volere del tutto indistinto, incipiente, potenziale, che resta nell'anima. La voglia è un volere che vorrebbe godere se stesso. Avrei voglia. Adesso prendete il plurale di questa parola. Le voglie. Dite a un tedesco cosa sono le voglie. Soltanto il linguaggio italiano ha la possibilità di creare questo plurale, che non si può spiegare a nessuno. Già è difficile capirci tra noi le voglie. Le voglie è lo stato d'animo di una persona che vuole tutto e nulla.
distante dal pensare, dalla sfera del pensare, lo si vede dal fatto che si dice: guarda, quello c'ha una voglia sul corpo.
C'è una voglia?
Sul corpo, è una voglia di fragola, è una voglia di... cioè è una manifestazione corporea, cutanea, quindi materializzata, che è l'esatto contrario del polo del pensare. Quindi è un sentire vago che si somatizza in fondo, no?
Si rende corporeo.
Si rende corporeo.
Un toscano che parla, eh?
No, tant'è vero.
Insomma, gli concediamo, i toscani, insomma, il linguaggio lo prendono, l'hanno ricevuto da Dante, livello più genuino, più...
No, tant'è vero che, appunto, più che ho voglia di, si dice avrei voglia di, ecco, vedi, una cosa, un sentimento vago, qualcosa di poco definito. Tant'è vero che diventa una voglia del corpo. Dice: guarda, come mai quel bambino ha quella macchia sul corpo? È stata la mamma che ha avuto una voglia di